24 Mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buon lunedì. Vi ricordo i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram, o il numero 349-238-6666 per mandare WhatsApp audio o se volete anche i vecchi SMS. E poi c'è la diretta sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e l'app della radio. Facciamo una breve coda di rassegna stampa prima di dedicarci al primo approfondimento. Vi dicevo, le due pagine di inchiesta di Davide Nitrosi sull'energia solare e l'agricoltura, pubblicata sul Quotidiano Nazionale. Scontro sui campi agrivoltaici, una foresta di pali nei prati, i sindaci della pianura padana in particolare, stop ai mega impianti. E c'è un'infografica la cui fonte è l'Enea, molto interessante sul business appunto dell'agrivoltaico, e anche tra l'altro che dovrebbe avere dei finanziamenti dal PNRR. E questa è appunto a proposito di risico energetico e di fonti energetiche. Dal Foglio invece un approfondimento firmato da Ginevra Leganza sul tema della longevità, o meglio su queste nuove frontiere per allungare la vita, longevity verso una nuova frontiera. Dal miliardario californiano Brian Johnson, che ha un unico nemico, la morte, alla ricerca medica che si propone più prosaicamente di allungare la vita in salute. Il lavoro, la pillola universale dell'esercizio fisico e la socialità sono i nuovi elisir. Per Alberto Beretta non parliamo di vivere per sempre ovviamente, ma di vivere bene, là dove bene, nell'aspirazione dell'uomo medio, cioè non ricco, non miliardario, significa vivere a lungo ma sani. Nicola Palmarini riaccende il faro sul segnale demografico: 2 miliardi di ultra sessantenni nel 2050. La necessità di passare dall'ormai insostenibile cultura o culto della pensione a quella del lavoro in terza o quarta o quinta età, sia per il sostegno all'economia sia per mantenere una società più coesa e integrata. E vi dicevo, l'intervista a Elsa Fornero è sul Fatto Quotidiano, ex ministra del lavoro, che dice, o meglio Antonello Caporale che l'ha intervista, poi lui e i giornalisti del Foglio hanno scelto di intitolare l'intervista con questo virgolettato: sono stata al punching ball pure del PD, la TV mi ha ripulita, ora faccio l'orto. Il riferimento è al fatto che sia ospite spesso di, in particolare della 7, e appunto Elsa Fornero dice: la televisione è stata la mia risalita verso la luce della dignità pubblica, la televisione mi ha ripulito il viso dal fango che altri mi avevano buttato addosso per screditare la correttezza del mio lavoro, la televisione mi ha restituito la reputazione professionale e anche la dote della mia competenza. Vi dicevo, il lungo articolo di Giulio De Silva sull'industria delle armi, sempre sul Fatto: le armi vincono ancora, ordini, ricavi, profitti, nuovi record dei colossi. Si è parlato molto nella penultima settimana di dicembre, dell'intervista che lo scrittore Paolo Cognetti aveva concesso a Repubblica, Giampaolo Visetti, sul suo malessere e sul TSO a cui è stato sottoposto. Oggi Paolo Di Falco sul Domani racconta: il TSO è una vita strappata, storia di un abuso di Stato, ed è la storia di Andrea Soldi, morto dopo un trattamento sanitario obbligatorio nel 2015 a causa dei metodi brutali dei vigili. La vicenda appunto viene ricostruita, adesso questo è un caso, sui possibili abusi o i rischi dei trattamenti sanitari obbligatori mi sembra giusto continuare a parlare. Vi segnalo anche un articolo sempre sul Domani di Luigi Bignami, divulgatore scientifico che è stato anche nostro ospite più volte, sul mondo che diventa sempre più arido e la colpa principale è nostra, tanto per cambiare. Le zone aride coprono ormai il 40,6% di tutte le terre emerse, esclusa l'Antartide. Con questo ci lasciamo un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi ci dedichiamo agli approfondimenti. Il primo sarà sulla Germania con Tonia Mastrobuoni, giornalista di Repubblica inviata in Germania, che, con la quale faremo un po' il punto appunto in vista delle elezioni anticipate politiche in Germania che si terranno nel prossimo febbraio. E ancora comunque buongiorno per chi magari si fosse messo in ascolto adesso da Giulia Crivelli, e un buon lunedì.
24 mattino.
E ancora buongiorno e buon lunedì da Giulia Crivelli e buongiorno a Tonia Mastrobuoni, giornalista dalla Germania per Repubblica, ma in realtà quest'estate, buongiorno Tonia, quest'estate hai anche raccontato molto della Francia, dove sappiamo c'è un'altra crisi politica, anche se completamente diversa. Oggi tra l'altro su Repubblica torni sulla vicenda di un intervento pubblicato dal quotidiano Die Welt, sulla AfD e sui rapporti tra, o meglio, su quanto l'AfD, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra in forte crescita nei sondaggi, quanto piace a Elon Musk e quanto questo ha dato fastidio a parte del mondo politico tedesco. Se vuoi possiamo partire da qui, nel senso che Elon Musk, come sappiamo, con i suoi 260 milioni di follower sul suo social X, sta facendo parecchi endorsement e in Germania in particolare appunto gli piace molto l'AfD, ma questa è vista come un'ingerenza da una parte della politica tedesca, come racconti bene tu sulla Welt, sul fatto che ha coinvolto il quotidiano Die Welt.
Sì, esatto, diciamo, andando un po' a ritroso, quest'ultima incursione dell'uomo più ricco del mondo, uno dei più influenti, che farà parte peraltro della prossima amministrazione Trump, è di nuovo di una gravità inaudita, perché oltretutto un imprenditore che odia i media tradizionali, no? Che fa sempre campagna contro e che dice i media siamo noi, invece ha scelto la Welt, che è un quotidiano conservatore, direi a tratti reazionario, che flirta un pochino anche con gli elettori dell'AfD, soprattutto da quando c'è questo direttore Ulf Poschardt, che è un uomo piuttosto di destra. Però ecco, quando lui ha deciso, insomma, di pubblicare questo articolo, che è un articolo completamente delirante perché è un sostegno all'AfD, motivato con degli argomenti poco credibili, perché Elon Musk dice in sostanza la Germania è in un baratro, è in una crisi economica gravissima, è l'unico partito che lo può salvare l'AfD. Ora, l'AfD ha un programma elettorale che Elon Musk evidentemente non ha letto, perché al primo punto del programma elettorale c'è l'uscita della Germania dall'euro e dall'Unione Europea, che non credo che gioverebbe molto a un paese che ha enormemente approfittato del cosiddetto dividendo dell'euro, cioè che ha una moneta, che adesso l'euro è una moneta perennemente sottovalutata rispetto alla potenza economica della Germania, no? Quindi è diventata un campione dell'export anche perché era nell'euro, un campione mondiale dell'export. Quindi un articolo apparso su questo giornale conservatore in cui Elon Musk dice insomma l'AfD è l'unica salvezza, senza un referente reale, perché ripeto, poi l'AfD è sempre stata contraria a qualsiasi tipo di innovazione, non vuole il passaggio all'elettrico, non vuole la transizione verso forme di energie pulite, perché sostanzialmente nega che ci sia il cambiamento climatico. È un classico partito di estrema destra, insomma, che con un sacco di baggianate nel programma. E soprattutto la cosa divertente è che l'AfD fece un sacco di campagna contro l'apertura di questa gigafactory di Tesla in Brandeburgo.
Infatti tu lo ricordi nell'articolo. Poi mi ha anche colpito, e con tutta l'ammirazione che si può avere per le intuizioni di Elon Musk, che ricordiamolo non è il fondatore di Tesla, non è l'inventore di quella formula particolare che Tesla incarna di auto elettrica, non è nemmeno il fondatore né di Twitter né di X, quindi però con tutti i suoi pregi, ovviamente con tutte le intuizioni per l'economia dello spazio, però è anche a volte forse impulsivo, forse superficiale. Sappiamo che per il suo stesso racconto fa uso di alcune sostanze stupefacenti, però mi ha colpito perché appunto, per esempio, scrive l'intervento, l'articolo a cui facevi riferimento tu sulla Welt con la D finale, adesso almeno controlla, sì, Welt, sì, mondo vuol dire alla,
sì,
T,
esatto.
E poi anche,
sì, esatto,
siccome il presidente della Repubblica tedesco Steinmeier aveva già criticato queste ingerenze di Elon Musk, e Elon Musk scrive perderà le prossime elezioni, Steinmeier essendo il capo dello Stato non può perdere le elezioni, come dire Mattarella perderà le prossime elezioni. Quindi non so, mi colpisce, ecco, e vorrei che anche i sostenitori sfegatati di Elon Musk forse ogni tanto analizzassero un po' meglio l'impulsività e la superficialità delle sue dichiarazioni. Ma diciamo, Elon Musk a parte, appunto a febbraio si vota, nei sondaggi in questo momento è favorita come numeri la CDU di Friedrich Merz, partito di Angela Merkel, però da sola non potrà comunque governare, penso, Tonia, quindi bisognerà trovare una qualche nuova forma di coalizione.
Sì, esatto, e secondo me il problema di queste ingerenze nella campagna elettorale tedesca è esattamente questo, cioè è come se il futuro ministro dell'amministrazione Trump, che poi sarà uno dei ministri più pesanti, anche se il suo ministero, mi hanno spiegato, ha poteri abbastanza limitati, ma il problema di un personaggio del genere, che adesso sarà anche molto influente dal punto di vista politico, è che sta cercando di dire, secondo me, alla CDU che deve abbattere il famoso cordone sanitario. Perché qual è il problema di questo intervento, che poi non è la prima volta, è già la seconda volta che lui, perché l'aveva fatto già in un tweet a Natale, aveva detto solo l'AfD può salvare la Germania, in precedenza aveva scritto su Twitter che l'attuale cancelliere Olaf Scholz è un idiota, dopo l'attentato a Magdeburgo ha scritto idiota incompetente. Insomma, lui sta cercando di rendere appetibile un partito che anche in Europa isolato, questa è l'operazione, diciamo, che fa più, come dire, che rende più perplessi, no? Sappiamo che Musk ha un'attrazione fatale per i partiti, diciamo così, di destra, anche in Italia, senza sapere niente della vicenda, ha attaccato i giudici che avevano, no, i giudici di Salvini, lì è dovuto intervenire peraltro il nostro Presidente della Repubblica Mattarella, giustamente, che è intervenuto su questa ingerenza assolutamente insopportabile nella politica italiana. Quindi lui ha un'attrazione fatale per i partiti di estrema destra, cioè quelli che vogliono in qualche modo, che picconano l'unità europea, che pongono anche paradossalmente dubbi sull'atteggiamento da tenere verso l'Ucraina. Insomma, sono dei partiti distruttivi, e l'AfD è il partito più distruttivo di tutti, quindi è questo che un pochino, cioè mi chiedo, per esempio, cosa succederà quando sarà, una volta che ci sarà l'amministrazione americana, appunto, ci sarà il governo americano dopo, no, dopo il 20 gennaio ufficialmente, sarà insediato, lui sarà ministro e sarà ancora uno degli uomini più influenti al mondo, quando si tratterà di fare i negoziati in Germania per il nuovo governo, no? Cioè, se farà le stesse cose poi col peso di un ministro americano, che cosa succederà, no? Cioè, Friedrich Merz ieri gli ha risposto per le rime, perché gli ha detto che, insomma, le sue dichiarazioni sono presuntuose, che sono insopportabili, eccetera, eccetera. Però effettivamente quello, Elon Musk sarà, ripeto, un ministro della futura amministrazione Trump, che continua a dire che sostanzialmente l'AfD è un partito con cui bisogna allearsi. E allora sono pressioni indiscutibili sulla CDU,
certo,
tu l'hai ricordato prima, no? Sui conservatori che cercheranno di fare una, probabilmente cercheranno, punteranno o alla grande coalizione o a una coalizione con i verdi, però queste pressioni che arrivano dagli Stati Uniti, quindi alla prima potenza mondiale, non sono proprio, no? Ecco,
certo,
non è un dettaglio.
Tra l'altro, appunto, lo stesso Friedrich Merz, poi magari in politica tutti cambiano idea, in Germania forse un po' meno che in Italia, però ha ribadito non ci sarà alcun accordo con la AfD.
Esatto.
Tra l'altro in questo momento adesso io non ho sotto mano gli ultimi sondaggi, però la FT è comunque in crescita, cioè quanto potrebbe arrivare. Tra l'altro la co-leader della FT, Alice Weidel, è candidata cancelliera, quindi è anche stato un ulteriore segnale che si sentono appunto forti di questi sondaggi in crescita. Quindi a quanto potrebbero arrivare?
Allora, tra le due incursioni di Elon Musk, il tweet verso i giorni di Natale e adesso questo endorsement sul giornale, sulla Welt, la FD è cresciuta di un punto, cioè dal 19 al 20%. Ora, sarà un caso, ci sarà di mezzo anche l'effetto di questo terribile, terribile attentato al mercatino di Natale di Magdeburgo, anche quello ovviamente... fatto poi da un cittadino saudita, quindi qualcosa che potrebbe anche quello aiutare l'estrema destra. Però fatto sta che da quando Elon Musk è intervenuto nella campagna elettorale tedesca definendo il cancelliere un idiota e facendo endorsement pesante a favore di Alice Weidel, Alice Weidel ha guadagnato un punto. Certo. E nei sondaggi, diciamo, in cui si chiede direttamente ai tedeschi la preferenza per un eventuale cancelliere, ci sono questi sondaggi in cui si dice se potesse votare direttamente un cancelliere, cosa che in Germania non si può, no? Perché c'è un sistema elettorale molto simile a quello italiano, lei chi voterebbe? Tra i quattro candidati, che erano Habeck, Scholz, quindi leader dei Verdi, l'attuale cancelliere, il leader dei conservatori Merz e Alice Weidel, in questi giorni è risultata Alice Weidel pari merito al primo posto insieme a Merz, quindi evidente che lei è su una china positiva,
certo.
No? Di
tra l'altro come puoi immaginare, Tonia, molti ascoltatori cercano di ragionare sulle cose che stiamo dicendo, o almeno le ascoltano, altri o palesemente ci insultano oppure sono assolutamente pro Musk e pro AFT. Io invito semplicemente, abbiamo appena detto, Alice Weidel cresce nei sondaggi, il suo partito cresce nei sondaggi, cerchiamo di capire perché. Però su questi tweet, ex tweet, non so come si chiamano adesso, ex-exers, di Elon Musk, tu hai ricordato anche quelli fatti sull'Italia, hanno molto infastidito anche il Presidente della Repubblica Mattarella, e vi segnalo che non è che non si capisca che la sinistra ha un problema nel contrastare o comunque nell'apparire un'alternativa valida a partiti di estrema destra. Nella stessa pagina di Repubblica, dove oggi c'è il tuo articolo, c'è un'intervista di Anna Lombardi a Michael Waltz, che è filosofo, politologo, professore emerito a Princeton. E quando Anna Lombardi gli chiede, dopo aver pesato sulle elezioni americane con i suoi miliardi, perché ha finanziato appunto la campagna elettorale di Donald Trump e il controllo di X, Musk ora prova a interferire anche con le scelte politiche europee, lo vediamo in Germania, la sua influenza è enorme, e Walzer risponde: bisogna senz'altro avere paura della sua forza economica e della sua caparbietà ideologica, però credo anche che abbia così tanto spazio perché la sinistra americana è annichilita, un po' forse come quella europea. Ecco, la SPD è in caduta libera ovviamente nei sondaggi, così come il cancelliere Scholz, quindi ipotizziamo che appunto nella futura coalizione, a differenza di quella che la coalizione Semaforo, non ci sarà spazio per la SPD, si dovrà trovare un altro equilibrio.
Ma io spero, francamente, da cronista, insomma, spero in una coalizione alternativa a quella tra Merz e Scholz, semplicemente perché Scholz è stato un pessimo cancelliere, cioè durante questi tre anni molto sofferti in cui la coalizione litigava in continuazione, è stato un leader completamente assente in Europa. Non ha avuto nessuna leadership, ha distrutto definitivamente il rapporto con la Francia, che è un paese fondamentale, un partner fondamentale per la Germania, e anche a livello interno è stato un bruttissimo spettacolo la decisione, diciamo, il processo che ha portato alla decisione di ricandidare Olaf Scholz dentro la SPD è stato un'agonia di un partito veramente sembra arrivare al capolinea. Cioè Scholz ha incassato il peggior risultato della storia nella SPD alle elezioni europee, sta incassando dei risultati terribili anche a livello locale, tant'è vero che il governatore di uno dei land dove si votava a settembre, Brandeburgo, ha detto: non ti far vedere in campagna elettorale, non ti voglio vedere, non voglio stare sul palco con te. Quindi è un uomo molto impopolare anzitutto nella SPD. C'è invece un socialdemocratico popolarissimo in Germania, che è il ministro della difesa, Boris Pistorius. È un anno che se ne parla, è un anno che quest'uomo è in cima a tutti i sondaggi che misurano la popolarità dei politici tedeschi in Germania. Quindi sarebbe stata una cosa assolutamente naturale in un partito sano dire: benissimo, abbiamo un concorrente forte di Friedrich Merz, uno che può battere la CDU, perché non cambiamo in corsa il cavallo, quello appunto perdente, il brocco, lo sostituiamo con un cavallo di razza come Pistorius. Non è stato possibile, c'è stata una sorta di lotta di potere nel partito. Alla fine ha prevalso Scholz e i sondaggi dimostrano che l'SPD continua a essere inchiodata a un 14, 15, 16%, certo. E lui è ancora illuso che da qui al 23 febbraio possa superare qualcosa. La CDU, sì, che sta al 30%.
Cioè, è effettivamente preda,
è delirante.
Sì. Tonia, naturalmente ti leggeremo su Repubblica, seguiremo questa breve campagna elettorale che porterà alle elezioni in Germania. Io ti ringrazio, ti auguro una buona fine d'anno e naturalmente un buon 2025. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi.
Noi ora facciamo una brevissima pausa e poi ci ritroviamo per un altro approfondimento che dedicheremo alla situazione delle carceri italiane. Come sapete, si è riaperto il tema alla luce dei dati del 2024 sulla situazione nelle nostre carceri.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. È veramente il tema Elon Musk causa sempre, o meglio provoca sempre, diciamo, reazioni molto emotive. Del resto è, abbiamo detto, lui stesso una persona molto istintiva e con prese di posizioni molto, molto chiare. Ma passiamo al secondo argomento. Abbiamo detto quello delle carceri. È il nostro ospite, al quale do il buongiorno, Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti dell'associazione Antigone. L'idea di tornare su questo tema era un articolo che avevamo anche citato, apparso lunedì scorso sul Sole 24 Ore, che faceva un primo bilancio del 2024, definendolo l'anno nero delle carceri, con i livelli più alti di suicidi anche tra le guardie carcerarie e tra i detenuti. Quindi direi appunto di partire da questi numeri e poi magari cerchiamo di capire. Mi ha colpito ad esempio un editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale, e diceva: abbiamo ricominciato a parlare di indulto e di amnistia come parziale soluzione a questo problema, e diceva Sallusti dalle colonne del Giornale: speriamo che la discussione diventi seria e che non sia il solito, appunto, le solite dichiarazioni a fronte di questi dati. Ancora buongiorno, ancora grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno, grazie a voi.
Ecco, quindi diciamo, per riassumere questi dati, abbiamo detto record negativi con questo dato che fa sempre impressione sui detenuti che si suicidano, ma anche le guardie carcerarie che si suicidano. Quindi anche lei definirebbe questo anno un anno nero, questo che sta per finire?
Sono numeri spaventosi e una delle cose che fa paura è che li capiamo in fondo solo in parte, nel senso che in passato, oggi abbiamo circa 62.000 detenuti, da qualche mese abbiamo superato la soglia di 62.000. In passato in Italia siamo arrivati fino a 69.000 detenuti, con una capienza del sistema penitenziario simile a quella di oggi, eppure allora non si registravano numeri così alti di suicidi in generale, di eventi critici, atti di autolesionismo. Poi il suicidio è un po' la punta di un iceberg, di una sofferenza diffusa che si manifesta anche in altri modi, e quindi evidentemente al di là dei numeri del sovraffollamento, in questo momento nelle carceri italiane c'è un livello di sofferenza da una parte e una difficoltà a gestire questo livello di sofferenza che è più alta che in passato e che appunto ci spieghiamo solo in parte.
Certo, tra l'altro lo ricordiamo, la vostra associazione è l'associazione Antigone, ci si rivolge sempre a voi per avere i dati o un commento ai dati, perché da anni vi battete per i diritti dei detenuti. Che cosa pensa di questa discussione, di questa possibilità di, che alcuni esponenti della maggioranza hanno già escluso, di per esempio ricorrere a un provvedimento di indulto o di amnistia? Sono due cose diverse, per, diciamo, ma è una pezza chiaramente, però magari poi da lì ripartire per affrontare il problema del sovraffollamento.
Purtroppo siamo davanti a un'emergenza che richiede, ma come dire, rende pensabili necessariamente, ma anche solo, misure straordinarie, perché come dire, mettersi a lavorare per sistemare il sistema penitenziario in un momento come questo è impossibile. Pensiamo a chi lavora in carcere e deve gestire questi livelli di tensione, questi livelli di rischio per la vita delle persone. È difficile in un momento come questo immaginare che si riorganizzino le attività ordinarie. È un momento straordinario, impone misure straordinarie dopo le quali sarà necessario ripensare appunto all'ordinarietà del sistema. Però sperare che si riesca a farlo senza queste misure straordinarie purtroppo temo sia impossibile. La cosa grave è che non è stato fatto in passato, quando magari appunto c'era un po' più di calma e un po' più di tempo per evitare di arrivare a questa situazione, certo, in cui
anche
siamo.
Perché appunto lei ricordava questo governo lo scorso luglio ha approvato questo decreto leggi carceri e l'intervento principale riguardava la liberazione anticipata per alcuni detenuti, quindi si è ben consci che in un momento di emergenza, come diceva lei, la cosa più naturale da fare è appunto quella di cominciare a svuotare leggermente le carceri. Poi però c'è tutto il lavoro in prospettiva, quindi un ultimo cenno sull'emergenza, perché mi colpisce molto questo dato: aumentano anche i detenuti nei carceri minorili. Sappiamo che c'è stato il decreto Caivano che ha aumentato, anche probabilmente ha contribuito ad aumentare questi ingressi nei carceri minorili, e anche questo è un dato negativo per quanto riguarda il 2024, perché sappiamo che se già rieducare o dare una seconda possibilità o usare il periodo di pena per dare una seconda opportunità quando poi le persone escono dal carcere, nel caso dei minori è ancora più difficile e le recidive sono altissime.
Questa è un'altra cosa che devo dire ci ha spaventato tantissimo. È la prima volta, quando io mi occupo di carcere, che si vede una tendenza di questo tipo. Noi siamo stati abituati appunto a un sistema penitenziario degli adulti sempre in aumento, tranne nel momento in cui si adottavano appunto misure straordinarie per contenere questo aumento. È al contrario un sistema della detenzione minorile sostanzialmente sempre in calo dagli anni 90. Per la prima volta oggi abbiamo gli istituti penali per i minorenni sovraffollati, i materassi per terra perché non bastano i letti, un livello di tensione anche lì mai visto prima, ed è una cosa che fa spavento, perché anche qui non si vede quale possa essere la via d'uscita. Non c'è una discussione in corso su possibili soluzioni a questa emergenza, e forse più che per gli adulti, per i minori si vede che questo che si è verificato non è proprio un incidente imprevedibile, è la conseguenza anche di iniziative di un decreto legge voluto fortemente dal governo. Quindi l'impressione è che non solo siamo davanti a un'emergenza straordinaria, ma che le soluzioni in vista sono difficili, perché questa emergenza è anche il risultato di politiche che questo governo per ora continua a tenere in piedi, e il disegno di legge sicurezza è, insomma, di prossima approvazione, è un pacchetto di norme che anche queste sono destinate a far aumentare la popolazione detenuta, a far aumentare le tensioni e i conflitti in carcere, e quindi, come dire, per ora si sta andando nella direzione diametralmente opposta.
Ecco, diciamo che almeno un aspetto positivo del decreto carceri è che è prevista l'assunzione, perché oltre al sovraffollamento delle carceri c'è anche ci sono anche gli organici carenti invece delle persone che lavorano in carcere, delle guardie carcerarie, e quindi è stato, insomma, è prevista l'assunzione di, nel 2025-2026, di 1000 agenti penitenziari, e c'è stata l'istituzione di un nuovo commissario straordinario per l'edilizia carceraria. Ecco, questo è un altro tema: sovraffollamento, costruiamo nuove carceri. La vostra posizione su questo qual è?
Allora, sul personale bisogna sempre però tenere presente che giustamente, inevitabilmente, le persone vanno in pensione, le persone finiscono le proprie percorsi lavorativi, quindi come dire, non conta le assunzioni in sé, conta il saldo tra le assunzioni e i pensionamenti. E dai dati che abbiamo noi, comunque negli ultimi anni, rispetto al personale di polizia, questo saldo continua a essere negativo. Di fatto il personale di polizia nelle carceri diminuisce, non aumenta. E la costruzione di nuove carceri è un po' una favola che ci si racconta da tanto tempo. Negli ultimi 15 anni i posti detentivi alla fine sono sempre quelli, e comunque è sempre una risposta per il futuro che non affronta i problemi delle persone che in carcere ci sono in questo momento o che in carcere ci lavorano in questo momento. Quindi come dire, posto anche che sia vero, non è la prima volta che abbiamo commissari straordinari, misure straordinarie per l'edilizia penitenziaria, non hanno mai prodotto granché in termini di edilizia, semmai hanno prodotto qualche guaio giudiziario in passato. Però anche che questa fosse la volta in cui si costruisce qualcosa, i tempi sono, insomma, certo, sull'ordine. Diciamo che in questo momento mancano posti detentivi perché abbiamo lavori di ristrutturazione che vanno in corso da 15, da 20 anni, quindi figurarsi la costruzione di nuove carceri che significa.
Certo, e tra l'altro invece per cercare comunque, mi colpisce molto questo tema delle carceri e delle condizioni dei detenuti, poi lo ripetiamo ogni volta che ne parliamo, se ci fossero condizioni migliori e soprattutto se nelle carceri si riuscisse a fare più formazione, a dare una prospettiva a chi è in carcere, questo tra l'altro è dimostrato dai dati, quando si riesce le recidive crollano, quindi anche a tutti agli ascoltatori o comunque a chi pensa che sia giusto aumentare i posti nelle carceri. C'è un ascoltatore che addirittura dice che bisogna arrivare a 300.000 posti. Ricordo che appunto favorire, migliorare la situazione nelle carceri poi diminuisce la recidiva, quindi c'è un beneficio per la società. A proposito di questo, sono tantissimi i progetti di positivi nelle carceri italiane, dove appunto ci sono laboratori dove di tutti i tipi, abbiamo avuto ospiti tanti direttori di carcere che ce ne hanno parlato. Secondo lei anche su questo, forse innanzitutto fare più informazione, cioè vedere oltre ai lati negativi che vanno raccontati anche i progetti positivi, ecco, su questo lei sente di aver notato, insomma, dei segnali di cambiamento positivo?
Beh, insomma, da sempre il sistema penitenziario italiano è ricco di iniziative innovative o comunque efficaci, perché a volte non c'è bisogno di essere innovativi per essere efficaci. In fondo si tratta di applicare la legge, si tratta di garantire quei percorsi di formazione, di avviamento al lavoro che la legge prevede che siano il contenuto essenziale della pena detentiva, che sono la pratica quotidiana di tanti istituti, appunto da nord a sud. Noi facciamo un centinaio di visite l'anno, vediamo tantissime di queste esperienze, soprattutto legate alla presenza delle cooperative sociali, ma anche aziende particolarmente coraggiose. Quindi non bisogna inventarsi la ruota e non bisogna fare la rivoluzione, bisogna applicare le leggi che sono già in vigore. Evidentemente è necessario però come dire, un investimento in risorse economiche e di personale perché queste cose diventino l'ordinarietà per tutti gli istituti e per tutte le persone detenute oggi riguardano purtroppo numeri troppo piccoli. E come diceva lei, questa è la strada per venire fuori, perché significa far calare la recidiva, significa quindi che meno persone tornano in carcere e quindi il sovraffollamento, i numeri della detenzione smettono di crescere, iniziano a calare in cambio di maggiore sicurezza all'esterno.
Certo.
Quindi in qualche modo è chiaro che è
Si
quella
può
la scommessa da
innescare, certo,
fare.
un circolo virtuoso anziché vizioso. Io la ringrazio, Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulle condizioni di detenzione degli adulti dell'Associazione Antigone. Le auguro naturalmente una buona fine d'anno e speriamo che nel 2025 migliori qualcosa o, dal mio punto di vista, che almeno si raccontino le esperienze positive per cercare di convincere chi a priori dice che bisognerebbe semplicemente costruire nuove carceri. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie a voi, auguri.
Auguri. Noi ci fermiamo solo proprio pochi secondi perché siamo a posto, anzi, quindi no, non ancora. Perché abbiamo, a proposito di racconto, ovviamente da giornalista sono un po' fissata sull'importanza di raccontare in questo caso la situazione delle carceri, e quindi sì, abbiamo ospite Raffaella Calandra, collega e amica del Sole 24 Ore, anche lei come Rosalba Reggio, che è stata ospite nostra settimana scorsa, una giornalista alle mille vite, perché anche lei aveva fatto radio e poi addirittura è andata a Roma per un periodo per fare un lavoro diverso. Ora è tornata in pianta stabile al Sole 24 Ore. Sicuramente la sua esperienza e conoscenza maggiore è quella del sistema della giustizia, e ha iniziato, ne abbiamo parlato settimana scorsa, questo viaggio del Sole 24 Ore per raccontare le carceri, le voci di dentro e quelle fuori, così l'Italia non ascolta i reclusi. Questo abbiamo letto sul Sole 24 Ore. Buongiorno Raffaele, grazie
Ciao Giulia, ciao
Sì.
Giulia, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
Non è la prima volta che il Sole 24 Ore fa degli approfondimenti. Abbiamo parlato dei progetti, delle aziende o delle cooperative per fare formazione all'interno delle carceri. Ecco, questa però iniziativa è ancora diversa, cioè è proprio un tour che tu farai, un viaggio nelle carceri. Come è nata quest'idea?
È nata dall'idea che troppo spesso il mondo delle carceri viene raccontato sull'onda dell'emotività, perché casomai c'è uno scandalo, perché c'è il dramma dei suicidi, perché ci sono delle inchieste, e si perde spesso la complessità di un mondo che è fatto di tanti aspetti, laddove ci sono tantissime criticità, ma pur nelle criticità ogni giorno si cerca di dare attuazione a quel mandato costituzionale di risocializzazione, appunto, del condannato, perché, come ha scritto la Corte Costituzionale in una frase che io trovo lapidaria, la personalità, appunto, del condannato non è determinata in maniera perenne dal reato, per quanto terribile che possa aver commesso in passato. Da qui la nostra idea di avviare un viaggio nella, diciamo, quotidianità del sistema carcerario italiano. Quindi andremo a visitare alcuni degli istituti tra i più complessi, tra i più diversi, cercando di mostrare i vari aspetti, cercando di far emergere anche quanto sia fondamentale il rapporto tra la vita all'interno dell'istituto penitenziario e il territorio intorno, e soprattutto la pluralità degli attori coinvolti,
Certo.
che sono sicuramente l'amministrazione penitenziaria, ma ci sono anche tutte le competenze in capo al Ministero della Salute, non dimentichiamolo, responsabile della salute negli istituti penitenziari, ma ci sono anche le competenze in capo a tutto il mondo del lavoro e delle imprese, perché, appunto, come giustamente ricordavi, il Sole ha approfondito in passato gli aspetti relativi all'importanza, alla centralità, vorrei dire, del lavoro nel creare un ponte tra l'esecuzione della pena e il ritorno della società, che è la principale strada anche per abbattere la società. Insomma, vorremmo far capire come il carcere alla fine sia lo specchio del territorio e riguardi ciascuno di noi.
Tra l'altro, ricordiamo, abbiamo detto prima, 62.000 persone recluse, ma nelle carceri lavorano 40.000 persone. persone, cioè 36.000 sono della polizia penitenziaria, poi ci sono 4.000 civili, per esempio appunto gli psicologi o altre figure legate al Ministero della Sanità, e poi ci sono tutti i volontari. Mi ha molto colpito, ma credo insomma Papa Francesco non è certo nuovo a trattare in profondità questo tema, la seconda Porta Santa aperta a Rebibbia, e queste dichiarazioni che ha fatto con, diciamo, la sua consueta schiettezza. Da una parte è tornato sul tema del vuoto affettivo e quindi del rischio di suicidio, e poi ha detto anche: in carcere ci sono i pesci piccoli. Adesso probabilmente c'è anche qualche pesce grande, però questo è un altro grande tema, no? Che penso voi affronterete, cioè chi sono poi questi 62.000 detenuti e come forse servirebbe, per esempio, appunto una misura emergenziale come l'indulto.
Questo è un grande dibattito politico che in questi giorni si sta sviluppando anche sull'onda soprattutto delle parole di Papa Francesco, cioè sulla richiesta di un atto di clemenza, ma onestamente non mi sembra di vedere politicamente che ci possano essere spiragli in questa direzione, per quanto l'ipotesi di un indulto parziale rilanciata anche dal vicepresidente del CSM stia animando un po' il dibattito. Andremo sicuramente anche a raccontare chi vive dentro queste carceri. Ovviamente sono persone che hanno commesso dei reati e che quindi hanno lacerato il proprio rapporto nei confronti della società, e quindi bisogna anche tener conto di quell'aspetto della certezza della pena e anche della tutela della sicurezza delle società e della tutela delle vittime. Ma il carcere, la Costituzione appunto parla di pena e non di carcere, quindi significa che si può pagare il proprio debito con la società in molte maniere, non necessariamente con la detenzione. E quello che questo viaggio nelle carceri credo possa far emergere è come anche sia nel tempo cambiata la popolazione detenuta, ci sia una crescente quota di carcere della marginalità, vorrei definirlo così, cioè persone sempre più giovani soprattutto, che restano al di fuori di qualsiasi rete sociale e che quindi anche per questo molto più facilmente finiscono per delinquere, finiscono per arrivare al giro della criminalità, finiscono per commettere reati, e allo stesso tempo senza avere quella rete che aiuti e favorisca poi un ritorno. Quindi è questo un tema di riflessione profonda, come quella della quota molto forte di tossicodipendenti all'interno delle carceri, per le quali, come anche il Ministro della Giustizia ha più volte detto, si sta riflettendo su un percorso di esecuzione della pena in strutture diverse da quelle detentive, proprio perché si possa tener conto innanzitutto della propria condizione di dipendenza, che chiaramente è diversa rispetto a quella di altri detenuti. E poi c'è un altro aspetto che a me colpisce molto e che emergerà credo anche la prossima puntata che stiamo per pubblicare, quello di persone che avrebbero i requisiti per poter ad esempio andare in affidamento o per andare ai domiciliari, cioè per scontare in altra maniera la propria pena, ma che avrebbero i requisiti giudiziari, ma che non hanno un indirizzo, non hanno una stabilità, non hanno quelle condizioni necessarie perché il magistrato di sorveglianza possa ad esempio mandarli ai domiciliari e non lasciarli più in una cella. Ecco, questo carcere di marginalità è una delle priorità su cui a mio parere bisogna riflettere. Il decreto dell'anno scorso sulle carceri aveva istituito un albo di comunità che potrebbero accogliere profili di questo tipo, ma questo decreto e questa parte attuativa non è ancora in concreto, messa in atto, è ancora in itinere.
Grazie mille Raffaella Calandra. Tra l'altro ricordo che oltre a leggere le prossime puntate, la prossima sarà su San Vittore qui a Milano.
Esatto.
Ci saranno tutti gli aggiornamenti sul sito del Sole 24 Ore, perché poi siccome tu ci vai fisicamente poi hai anche dei video, delle foto, delle interviste aggiuntive, quindi per avere veramente un quadro e cercare di farsi un'idea. Io ti ringrazio Raffaella per questo questo.
Sono io che ringrazio te, Giulia.
Tra l'altro, aspetta, perché abbiamo ancora qualche minuto. Non so perché mi ero fissata che dovevamo chiudere a 56 invece a 58. Quindi volevo chiederti un'ultima cosa: il tema delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, le cosiddette REMS, un nuovo nome, una nuova struttura creata dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Ecco, anche qui c'è un grandissimo tema di liste d'attesa, e anche qui si tratta sicuramente anche di detenuti a volte pericolosi che però non avrebbero bisogno di strutture e di cure ad hoc, e anche questo probabilmente è un problema che andrebbe affrontato.
Questo è un grandissimo tema che attiene al discorso della salute che facevamo prima. In sostanza, cioè, si tratta di profili di detenuti per i quali la magistratura stabilisce che devono essere ospitati in strutture che non siano quelle detentive, ma appunto in residenze, laddove possa essere affrontata la loro problematicità, i problemi relativi alla salute mentale, alla malattia mentale. Ma queste REMS, che sono 31 in tutta Italia, hanno pochissimi posti rispetto alla domanda, per cui c'è una lista d'attesa molto lunga in questo momento, che supera quella di 600 richieste. E che cosa succede? Succede che quindi alcune persone, in questo momento sono una ventina, restano in carcere sine titulo, cioè pur non dovendoci certo. essere, non avendo alternativa, restano in carcere, o ce ne sono delle altre che sono fuori con misure, con casomai controlli di qualche tipo che la magistratura poi identifica, ma anche appunto con degli effetti oltre che contrari a quelle che dovrebbero essere i percorsi stabiliti per per la loro storia, ma anche effetti anche da un punto di vista di sicurezza,
certo,
come giustamente
pericolosi,
ricordavi
certo.
tu.
Adesso dobbiamo veramente salutarci, ma appunto ti diamo appuntamento, ti leggeremo, ti ascolteremo. Grazie Raffaella, buona fine d'anno e buon 2025. E in questi manciata di secondi che ci restano ringrazio Miriam Lucchetti, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro in redazione e Pietro Lacorte in regia. Vi do appuntamento, se vorrete, a domani, e ora lascio la parola al GR delle 9 con Enrico Pagliarini. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.